Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere, con Maria Vittoria Grassi.
Buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Base per questo sillabario da Maria Vittoria Grassi che vi riporta come ogni settimana ai libri di scuola, quelli più semplici, quelli delle scuole elementari di una volta, che insegnavano tante piccole cose importanti che poi ci siamo portati dietro durante tutti gli anni successivi. Quindi anche il nostro sillabario di Radio Base ha questa funzione. Di raccontare, di ricordare, di dare degli spunti. Lasciamo per oggi il divertimento del Corriere dei Piccoli, anche se alcuni ascoltatori mi hanno chiesto di proseguire e lo faremo in altre occasioni, le prossime settimane, perché mi sembra importante che il sillabario ricordi il giorno della memoria. Che cos'è il giorno della memoria? Che è celebrato proprio ieri, è una data importante, una data che ricorda la Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana e non solo italiana dei cittadini ebrei, e ricorda il 27 gennaio l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz. Ecco perché è stata scelta questa data. Ho pensato di ricordare nel sillabario di oggi alcuni elementi della popolazione ebraica mantovana, facendone una brevissima storia, una sintesi, perché non tutti sanno qualcosa del ghetto ebraico mantovano, del suo sviluppo. Prendo questi appunti dal libro del presidente della comunità ebraica mantovana, che è Emanuele Colorni, appunto appunti di storia sulla comunità ebraica. Ricordiamo intanto che gli ebrei a Mantova già nel 1400 e 1500 erano molto popolosi e potevano abitare in qualsiasi parte della città, quindi non nel ghetto, ma in particolare la popolazione ebraica aveva preferito agglomerarsi nei quartieri di San Pietro, cioè un'area compresa tra quella contrada che si chiamava San Salvatore, delimitata dall'odierna via Calvi e via Bertani, due strade quasi parallele con uno sbocco al centro storico cittadino. In questo periodo la comunità ebraica si struttura come un piccolo comune con la sua assemblea, la sua giunta, i suoi capi, e accanto agli organi amministrativi c'era anche una serie di organismi minori dette deputazioni. Col passare degli anni il quartiere ebraico si arricchì di piccole botteghe, angusti depositi di mercanzie, osterie, e nel 1513 ottenne anche la dispensa papale per aprire ufficialmente al culto la prima sinagoga mantovana. Proseguiamo nel tempo e vediamo, saltiamo addirittura a Venezia, perché siamo nel 1516 quando a Venezia per la prima volta in Italia la popolazione ebraica viene costretta a vivere in un solo quartiere, avente casualmente a quel tempo al suo interno una fonderia che per la propria produzione effettuava molto spesso la colata dei metalli fugi, cioè il getto. Ecco di qui la parola ghetto, da getto. Da questa particolare attività industriale prende il nome quindi il quartiere del ghetto. La parola ghetto viene ben presto usata ovunque per indicare il luogo in cui si concentra la comunità ebraica di qualsiasi località, con netta separazione dalla popolazione locale. Fra le altre restrizioni imposte agli ebrei del ghetto, molto avvilente era l'obbligo di portare abiti con un segno distintivo giallo. Ma torniamo a Mantova e vediamo che a Mantova i Gonzaga non erano favorevoli all'istituzione del ghetto e quindi per oltre mezzo secolo cercarono di tergiversare. Ma poi col diffondersi della predicazione francescana, che era molto anti-ebraica, anche i Gonzaga finirono col cedere alle pressioni della curia e così nel 1612 il duca Vincenzo I ordinò che gli ebrei mantovani fossero richiusi in un ghetto. La comunità ebraica di questo periodo supera le 2000 persone e rappresenta il 7% dell'intera popolazione cittadina. Tutti sono costretti a concentrarsi nella zona corrispondente a gran parte delle contrade allora del Cammello e del Grifone, però già da tempo abitate quasi esclusivamente da ebrei. Il ghetto poi quando fu distrutto? Ecco, il ghetto mantovano, che era il maggiore dell'Italia settentrionale dopo quello di Venezia e anche un importante centro di cultura e di vita economica, dicevamo, la demolizione del ghetto fu iniziata con il nome truce di sventramento già nei primi anni del Novecento, con il pretesto di esigenze igienico-sociali. Furono demolite pian piano tutte le sinagoghe e in particolare all'inizio del Novecento fu demolita la sinagoga Norsa Torrazzo, di cui però si decise da parte degli ebrei mantovani la ricostruzione fedele in via Govi numero 13, con il trasferimento di tutti gli arredi lignei e il rifacimento degli stucchi. E questa nuova sinagoga è attualmente la moderna sede comunitaria completamente ristrutturata. Purtroppo, come sappiamo, prima del 1900 il numero degli iscritti alla comunità ebraica era cominciato a calare e in particolare con le persecuzioni razziali della Seconda Guerra Mondiale un gruppo di ebrei mantovani fu rinchiuso in un'aula della comunità e da lì deportato nei campi di sterminio nazisti da cui tornarono purtroppo ben poche persone. Un'ultima curiosità la voglio dare perché non è conosciuta da tutti. Vi ricordo che in fondo a via Fernelli, con incrocio con via Monteverdi, si trova la chiesa della Madonna della Vittoria, un edificio oggi sconsacrato che ospita l'associazione degli amici Palazzo Te e dei musei mantovani e che propone concerti, incontri, conferenze, mostre, ma ha una storia importante perché la sua costruzione sorge sull'area di una precedente casa che aveva sulla facciata un'immagine sacra cristiana, fatta togliere con l'autorizzazione del vescovo dal proprietario ebreo che era un certo Daniel Norsa. Ecco, questa eliminazione di immagine sacra irritò il popolo mantovano e il marchese Gonzaga ordinò la demolizione dell'intera casa del Norsa per far posto alla chiesa e per inasprire la beffa fu commissionato al Mantegna a spese dell'ebreo Norsa un quadro rappresentante appunto la Madonna della Vittoria. Ma tutto questo però io ve l'ho raccontato perché se andate in Sant'Andrea nella seconda cappella laterale a destra dell'ingresso della basilica voi troverete un dipinto di un ignoto pittore in cui nella parte bassa si scorgono bene in evidenza quattro membri della famiglia Norsa con espressione smarrita e il cerchio giallo sugli abiti, quello che distingueva gli ebrei dalla popolazione cristiana. È un quadro interessante perché è una testimonianza visiva e chiara di una delle tante angherie, dei tanti soprusi a cui fin dal 1500 gli ebrei, in questo caso gli ebrei mantovani, furono sottoposti. E adesso un attimo di pausa e poi cambieremo argomento. Pubblicità.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi.
Ora riprendiamo e concludiamo con i soliti detti. Perché si dice così? Perché si dice quadratura del cerchio? Quadratura del cerchio è una soluzione perfetta che dovrebbe permettere di mettere d'accordo tutti, ma invece è impossibile da ottenere. Impossibile da ottenere nonostante i matematici si siano spaccati la testa per secoli per trovare la soluzione, per trovare il modo, insomma, di salvare capra e cavoli. Ma salvare capra e cavoli invece è possibile. E perché si dice così? Ecco, salvare capre cavoli vuol dire accontentare un po' tutti salvaguardando gli interessi di ciascuno. Nasce dal gioco di logica abbastanza noto, ma ve lo riracconto. Vediamo un po', potete chiedere al vostro amico questa soluzione. Come si fa a trasportare al di là del fiume dei cavoli, una capra e un lupo, avendo a disposizione solo una barchetta capace di trasportare una cosa alla volta insieme al traghettatore? Qual è la difficoltà? È di non lasciare sulla medesima sponda la capra con i cavoli, perché se li mangerebbe, e il lupo con la capra, perché il lupo farebbe altrettanto mangiando la capra. Qual è la soluzione? Puntini, puntini. La soluzione sta nel traghettare avanti e indietro la capra più volte. La prima volta si lascia sulla sponda i cavoli e il lupo non mangia i cavoli. La seconda si trasporta la capra indietro dopo aver lasciato i cavoli sull'altra riva e prendendo il lupo. La terza traghettamento, diciamo, lo si fa con la barca dopo aver traghettato soltanto il lupo. E con questo, da Maria Vittoria Grassi, grazie ancora una volta per l'ascolto. Ci risentiamo la settimana prossima. Non mancate al sillabario.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti. C come curiosità. G come Gonzaga. M come Mantova. S come storie. D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Ogni giovedì su Radio Base con Maria Vittoria Grassi alle 9:30 e alle 18:30.